Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo.
Potrebbe essere veramente complesso celebrare la solennità della Sacra Famiglia in un contesto come il nostro, in cui la famiglia non ha più niente di sacro, forse non la tua, ma quelle che c'è intorno sì, ma forse anche un po' la tua. Allora, quando la Chiesa si mette davanti l'icona della Sacra Famiglia, qual è la tentazione? La tentazione è quella di prenderla come un modello e dire: questa è la Sacra Famiglia, come somiglia alla mia? Che diresti tu, come somiglia alla mia? Non so, che qua non c'è qualche... non credo che somiglia. Allora, quando ti sei accorto che la tua famiglia non somiglia a quella, che cosa fai? Che cosa pensi? Che non ce la farai mai, che non sai come si fa, che ormai, diciamocelo, ormai è difficile vivere la fede dentro questo mondo. E così sei un ipocrita, perché attesti che lo Spirito non parla in te e non compie i prodigi per cui è stato mandato. Non solo sia ipocrita, ma sia anche un falso testimone, perché chi si avvicina a te per chiederti qualche cosa sta tutto di tutto tranne come si viene la parte, perché non lo sai. Chi sai perché non lo sai? Non te lo dico. Perché non sai neanche come vive quella famiglia che tu hai pensato che era un modello. Come vive la famiglia di Nazareth, che ci hai mai pensato? Cos'è la famiglia di Nazareth? La sorella del paletto che stava sopra il letto di tua nonna. Che cos'è la famiglia di Nazareth? Che cosa fa? Allora, facciamo un esempio, che forse puoi capire. Io sto in televisione quando una gara, guardo la gara alla fine, quando prendono il vincitore, c'è un podio, ci sono 3, primo, secondo e terzo posto, guardo quello che sta sul primo posto, Massimo Firmi, che si è arrivato, era lui. Guardo lui, guardo lui e dico: ma io non lo vado. Lui sì, lei sì, hanno forza, sono arrivati primi, ma io non ci sarò mai. Si può fare questo, lo faresti tu? Ma no, ma non si può ammirare uno che sta al primo posto e confrontarlo con me. Perché? Perché sarei disonesto se lo facessi. Solo perché sta al primo posto? Perché si è allenato, perché si è sacrificato, perché ha saputo come si fa a fare quella gara. Perché ha raggiunto quell'obiettivo grazie al fatto che vi ha diretto tutta la tua esistenza. E io mi posso misurare con lui. Se io non ho diretto tutta la mia esistenza in quella direzione, posso mettermi al pari di questi costui? Se lo facessi ne uscirei frustrato. Allora lo faccio, ma non lo devo fare. Nessuno mi ha chiesto questo. Nessuno ti ha chiesto di confrontarti con la Sacra Famiglia. Se voi avvicinate onestamente a questa icona della Sacra Famiglia, semmai guarda quello che fa. Per esempio, tanto per rompere qualche immaginetta che c'hai nella testa, legata ai catechismi di 100 anni fa, che ancora ti ricordi, si sa perché quando Gesù faceva gli uccelletti con la terra e poi li faceva volare, che chissà poi anche se non saperlo come questo, no? Sono Vangeli apocrifi che poi non ci hanno aiutato bene. Ma perché io Vangelo che cosa ti dice? Vediamo se ti dice. Sì, lo si sono persi in Gesù. Si sono persi in Gesù. Sono andati al tempio per il pellegrinaggio annuale, sono ripartiti Maria e Giuseppe e si sono persi in Gesù. Quando sono distanti da te, hanno fatto il loro culto e si sono dimenticati del centro. Tu dici, può essere Giuseppe e Maria? Giuseppe e Maria. Che stava a fare Gesù nel tempio? Parlava con i dottori, non faceva lo scocchio scritto che parlava con i dottori del tempio per dire guardate che sono io. Stava facendo qualcosa che è tipico della vita di ogni ebreo. Stava facendo una disputa con questi, perché così si fa nell'ebraismo. Dunque si stava intrattenendo sulla scrittura. Luca ce lo racconta per dirci che Gesù ha imparato la scrittura, che Gesù ha imparato la legge del Signore. Non c'è nato con questa lettera. Ah no? Allora Gesù non era pure diverso da noi, ma vero Dio e vero uomo. Ma quando accetta di essere anche vero uomo, accetta di imparare come gli uomini le cose dall'inizio, come fanno gli uomini. Se non avesse accettato sarebbe stato un mezzo Dio, un mezzo uomo, non sarebbe così. Dunque, questo è il quadretto. Se lo perdono, si mettono a cercare per parenti dei conoscenti perché, come noi, avevano dato per scontato che Gesù li aveva seguiti. Come pensi te, dai, per scontato che hai fatto la comunione, esci fuori e Gesù sta con te. Hai dato per scontato, non te ne sei accorto, non ci hai pensato. Ti manca una cosa per capirlo, per sapere cosa vuol dire. Ora lo vediamo. Quando lo incontrano, Maria subito dice, figlio, ma perché ci hai fatto? Noi eravamo angosciati, cercavamo. Io e tuo padre eravamo angosciati. Riesci a vedere la parola angosciata, non sempre angosciata. Ma tu sei angosciato. Allora guarda che meraviglia che questo Vangelo mette a supporto di Maria e di Giuseppe le stesse cose che provi tu, le stesse difficoltà che porti nel cuore tu. Che cosa risponde Gesù? Perché mi cercavate? Non come pensiamo, perché mi cercavate? No. Qual è il motivo vero per cui mi cercavate? Lo sapete perché sono? Sono qui perché la volontà del Padre si manifesta. E tutto si manifesta. Dice Luca che dopo queste cose che Gesù ha detto, ha risposto a Maria, dice, ma essi non compresero le sue parole. Essi, di nuovo, Maria, Giuseppe non compresero le sue parole. Cristo cuore, noi pensavamo che avesse sempre capito tutto. Non compresero le parole di Gesù. Proprio come te. Stai vedendo? Quell'icona che hai visto non so dove è scesa meno male fino a te. E ti sta dicendo, vedi, di fronte a questo annuncio, io sto come te, capisco e non capisco. Tu che cosa fai? Tu dici, beh, è difficile capire, dunque vado a messa quello che devo fare con quella chiesa. Loro che dicono invece lo dice Luca in questo brano. Partì dunque con loro, tornò a Nazareth e stava al loro sottomesso. Il verbo fatto carne sta sottomesso a due che sono fatti solo di carne. E cosa fa il verbo con te? Sta sottomesso a te. Quando tu lo ricevi qua nella parola e nel pane, viene con te a Nazareth, cioè a casa tua, e sta sottomesso a quello che tu farai, a quello che tu deciderai, al tempo che gli darai, agli interessi che avrai, alle relazioni che avrai con te. Sottomesso, non si imporrà. E che fa la madre e il padre? Dice, tua madre gerbava tutte queste cose nel suo cuore. Cioè,
Maria ha visto che il figlio sta sottomesso alla storia, allora lei comincia a forzarsi di ragionare come ragiona lui. Se parlava nel cuore oppure meditava tutte queste parole, tipici questi due atteggiamenti della madre di Gesù, questi due atteggiamenti dicono la crescita graduale che Maria fa con il Verbo. Per questo noi la sappiamo prima discepolo. Cresce con lui in che modo? Meditando, serpando nel cuore, non dimenticando. Allora, siccome stiamo facendo questo parallelo, guarda, come puoi conoscere questo mistero? Se lo comprendi con la testa, no, perché dice che Maria e Giuseppe non lo compresero. Non si comprende il mistero, non c'è bisogno che tu lo capisca, cioè ti si è chiesto di viverlo. Se voleva Dio che tu lo capissi, non ti faceva, non faceva morire di sacerdoce, ma lo faceva laureare in sacra teologia. Tu andavi a scuola e imparavi, cosa voleva dire? Stavi a posto. No, l'ha fatto morire per te, perché fosse nascosto dentro la tua vita, così che tu un giorno potessi saperti nascosto nella sua. Ha messo la sua divinità a tua disposizione, perché tu mettessi la tua umanità a sua disposizione, nel tempo, gradualmente, non comprendendo con la testa, ma accogliendo nella vita questo annuncio, fino a che cosa? Dice Luca, Gesù cresceva in sapienza, in età e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Sta dicendo Luca, il progetto di Dio, che è il suo Verbo, entrando nella storia, cresce nel cuore e nella vita degli uomini in sapienza e grazia, davanti a Dio, perché questo è il suo progetto, e davanti agli uomini, perché gli uomini che lo guardano, vedono in lui la loro stessa umanità, finalmente portata all'altezza dell'amore di Dio. Allora qui mi ha detto che questo paragone che prima ritenevi impossibile, no? Quello del confronto col vincitore che sta sul podio, che ti sembrava irraggiungibile, guarda adesso se invece non è raggiungibile. Certo che è raggiungibile. Non ti ha chiesto oggi di essere uguale alla famiglia di Nazareth. Questo te lo chiede il demonio. Il demonio dice, tu, che cosa fai la famiglia? E guarda quale altro, no, allora venire, sei scattato, non se ne fai niente. Non è così. Non ti ha chiesto Dio questo. Dio ti ha chiesto, prenditi questa parola. Guarda queste modalità. Sono semplici. Mi hanno praticato pure Maria Giuseppe, che come vedi che sente il figlio, non capiscono quello che dice, non sanno forse neanche come relazionarsi con lui, come te. Prendi questa logica e gradualmente falla crescere. Chi crescerà, crescerà in tu e il figlio di Dio in te. Crescerà la tua consapevolezza di essere amato e crescerà l'amore di Dio che si manifesterà in te attraverso questo dono. Come diceva questa lettera di Giovanni che abbiamo letto, da questo noi sappiamo che Dio dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. E come ti accorgi che c'è questo Spirito? Perché ti aiuterà proprio a meditare questo annuncio, a osservare questa parola e a riformulare tutte le tue relazioni dentro la tua famiglia. Vedi, noi abbiamo festeggiato il Natale, che è l'incarnazione del Verbo. Oggi questa società ci direbbe, se hai incarnato il Verbo di Dio, tu dirai, sì, no, ma che Natale? Bene, dove si incarna questo Verbo di Dio? In chiesa? Amico, no, ma non si incarna, si incarnerà pure in chiesa, per carità. Ma noi non siamo pagani che il culto sta solo dentro i luoghi sacri. Se si incarna, si incarna nella vita. Io vi ho fatto un esempio che mi è sembrato molto calzante e molto semplice, no? Quello del biglietto dell'autobus. Se tu sei un biglietto dell'autobus, dentro il portafoglio, valido, giusto? Valido, no? Se non è bugato, è valido. Sei o no? Sì. Quando te ne accorgi che lui è valido? Quando prendi l'autobus. Perché se lo mantieni dentro a portafoglio, quello dopo 3-4 anni scade, aumenta il prezzo e tu con quello non ci fai niente, capisci? Così è questa parola. Quando è che tu ti accorgi che è valida, che porta il frutto? Nella vita, quando prendi l'autobus, quando rientri nella storia e la vivi,
fili e la fai vivere e la fai vivere nelle relazioni. Guarda, questo mondo ha bisogno di questo. I tuoi figli li hai fatti crescere con le cose migliori da mangiare, ma con le cose migliori scartate per sapere, per conoscere. Li hai messi al riparo da Dio perché ne avevi paura. Da questa educazione l'ha affidata ad altri che non conoscevano Dio. Generazioni e generazioni di catechisti che sanno manco che è la Santissima Chiesa. L'hai affidata ad altri, mica che sia affidata ad altri la loro professione. Le altre cose, poi erano pure che ti occupato tu. Hai guardato tutte le energie che poteva avere, mi hai creato di nuovo. Ma purtroppo sulle cose di Dio i tuoi figli sono abbastanza allergici, così allergici da essere diventati immuni alla grazia, incapaci di riceverla. Non te lo dico perché voglio valorizzarti, ma se questo mondo si guarda su queste cose, noi non usciamo da questo, non usciamo. Tu pensavi fosse difficile, ti ho dimostrato che è facile, non è facile. Eh sì, è la tua volontà. Ti parti da qua. Se sei madre, se sei nonna, se sei zia, se sei qualche cosa, ricostruisci strutture salvifiche dentro la tua famiglia. Ricostruisci se sei felice, perché la scuola lo è ampiamente. È così rispettosa verso tutto che non ha più rispetto verso di te quello che credi. Così lo Stato, così tutte le cose pubbliche sono ormai contrarie all'incarnazione del re. Non credo che lo giudizi perché lo ci sono. Merita queste parole. Fale per vogliare, se ne accorgeranno tutti. E l'evangelizzazione ricomincerà a crescere. E Cristo in noi ricomincerà a crescere in sapienza e grazia, finché il suo corpo sia giusto, il suo movimento sia lodato così.
Sempre ti lodato.
Padre Santo e Misericordioso, dopo aver festeggiato il Natale del tuo figlio in mezzo a noi, chiediamo di inaugurare un tempo di riconciliazione e di redenzione nuova. Riconciliati là dove la nostra vita soffre di più, di trova più difficoltà, nella famiglia. Ricostruisci una relazione aperta con noi, e per noi, e la tua grazia, di vieni a Padre Santo di soccorrerci nelle difficoltà. Ascolta la nostra preghiera di questa famiglia.
Assolutamente.
Ti preghiamo, Padre Santo, nel misericordioso per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo tempo di grande avversione, trovi l'occasione la tua sposa di purificarsi nel sangue dell'agnello. Riconosca i propri peccati. E torni ad essere la tua serva, la tua cella, aperta alle difficoltà di tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che ci hanno fatto del male, per quelli che ci hanno impedito di vivere una vita serena, che sono venuti contro l'unità familiare, che hanno diviso le famiglie. Di riconciliarti, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli antichi, soprattutto ti preghiamo per le persone che hanno visto la propria famiglia crollare a causa della sporchezza di questo tempo, delle passioni degli uomini, delle divisioni che si creano, di tutte le tentazioni qui questo mondo è pieno. Soccorre quelli che sono stati abbandonati, non li esporre al pericolo, riconducili sulle vie della sapienza, lega la loro vita alla tua. Questo ti
preghiamo.
Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, venimi di ascoltare le loro preghiere, sfrutta il loro cuore e purifica. Mettili a riparo da ogni male, soprattutto dalle insidie del marito. Lo chiedo per il nostro Signore.
Amen.